Bentornati amici di Social Tech, eccoci di nuovo e sono tornato a presentare quello che è la nuova puntata dell'Angolo di Federico. Ebbene ragazzi, sono mancato per ben due volte per motivi da una parte tecnici ma dall'altra anche un pochino di salute, però tutto è tornato nella norma e per cui eccomi qua di nuovo in sella per questa puntata. Allora, che dire ragazzi, in due settimane sicuramente le notizie sono state parecchie, però sinceramente questa volta non c'è poi più di tanto di nuovo in rete per quanto riguarda quello che è l'ascolto di notizie un po' succose, come le chiamo io. Ebbene, inizierei con una notizia molto semplice nei riguardi di quello che è la beta di iOS 15.2. Siamo arrivati alla beta 2, più precisamente ieri sera siamo arrivati anche alla beta 3, che non ha aggiunto tantissimo, però più che altro la novità nella 15.2 ci porta sicuramente a delle novità che possono anche fare bene, in quanto viene introdotta come prima cosa molto particolare l'eredità digitale. Che cos'è questo programma di Digital Legacy per la precisione? Allora, non è ancora online, ma in arrivo infatti con quello che sarà la versione finale 15.2, in cui sarà possibile selezionare una serie di contatti, ribattezzati Legacy Contacts, quindi contatti legali per così dire, che potranno accedere al nostro account iCloud e gestire e scaricare le nostre foto o altri dati che abbiamo archiviato nel corso della nostra vita in caso di decesso. Ebbene sì ragazzi, tuttavia, come abbiamo anche avuto modo un attimino di leggere in rete, non sarà accesso incondizionato all'account iCloud. I contatti che avranno in eredità il nostro account Apple potranno visualizzare e scaricare le foto archiviate, le note e le mail, ma non potranno accedere alle informazioni di pagamento che abbiamo ovviamente legato ad iCloud, né i login che sono all'interno del portachiave Apple. Per cui ragazzi, è diciamo una forma di prevenzione a quello che è stato magari negli anni il caso in cui ci sono delle persone che per casi infatti di decesso e c'erano magari dei casi di legali in tribunale e bisognava cercare di avere informazioni all'interno di quello che era il telefonino del defunto. Allora in questo caso, vista l'impossibilità di poterlo sbloccare né tantomeno di avere, come dire, un ledere la privacy della persona deceduta, allora in questo caso ecco arrivare questa famosa eredità digitale, qualcosa di interessante che sicuramente poi andremo a vedere un po' più nel dettaglio più avanti, ma è una cosa interessante che Apple come sempre ha un occhio di riguardo nei confronti di quello che sono queste cose come la privacy, ma allo stesso tempo anche legata a quelle che sono le vicissitudini della vita. Andiamo poi ad altre novità, ossia la scansione tracker. L'app Dov'è avrà infatti un nuovo tab chiamato Sconosciuti, in cui vengono mostrati tutti i tracker, oggetti e portachiavi smart nelle vicinanze, mostrando a un colpo d'occhio quelli che vi stanno, che ci stanno, in questo caso anche, eventualmente seguendo. Se ne viene individuato uno, andremo a disabilitarlo con un tocco. Poi c'è la nuova app TV su iPad, quindi su iPadOS, e poi aggiornato l'app Apple TV con una nuova barra laterale più funzionale. E c'è anche un nuovo tab, questo tab si chiama Store, per andare ad accedere direttamente al catalogo dei contenuti acquistabili. C'è un'altra grandissima novità in questa beta, ossia il nascondi mail, l'opzione per andare proprio a nascondere quella che è l'email presente in macOS Monterey ed iOS 15, e ora disponibile anche durante quella che è la composizione di una singola mail. Basta andare a scegliere nascondi indirizzo mail nel menu a tendina quando si clicca sul campo da, quindi da chi arriva, da chi la manda questa mail. Poi c'è la modalità scura su CarPlay, ora si può impostare la modalità scura perenne, quindi in tutte le app, incluse anche quelle che sono le mappe, quando ovviamente il telefono, il nostro smartphone, iPhone è collegato al CarPlay. C'è il blocco Face ID, cioè Apple aveva in precedenza implementato un controllo che rendeva molto difficile, se non impossibile, per i piccoli negozi di assistenza far funzionare il Face ID dopo la sostituzione del display. Ebbene, questo controllo sarà disabilitato con iOS 15.2 e quindi questo problema non ci sarà più, e allo stesso tempo anche una buona pace per quei negozi che non avevano, diciamo, il supporto totale Apple, quindi non erano Apple Store, non erano nemmeno dei reseller. Quindi in questo caso ci sarà la possibilità di ottenere comunque il Face ID e di non averlo bloccato. Poi c'è una sicurezza delle comunicazioni, quindi negli account e cloud per bambini ora c'è un sistema di intelligenza artificiale on device che va a monitorare quelli che sono i contenuti della chat e avvisa i genitori se vengono inviati contenuti inappropriati. Queste quelle piccole ma grandi anche novità in questa iOS 15.2 beta. Nella terza non ci sono poi più di tanto grandi novità, però diciamo che ci stiamo avviando ad un susseguirsi di aggiornamenti di iOS 15 davvero interessanti e con sempre un occhio nei confronti degli utenti che Apple ha da sempre. Adesso ragazzi andiamo avanti con un'altra notizia. Questa volta vi vorrei parlare di Air, MacBook Air, quindi un futuro MacBook Air, ossia con un possibile processore che chiamiamolo M2. Questo Air, come abbiamo già fatto nei precedenti anche podcast, si parlerebbe di un Air con delle varie colorazioni, proprio in stile iMac 24 pollici. Quindi il prossimo anno avranno questi nuovi MacBook Air una rinnovazione totale da un punto di vista anche della colorazione. Il notch sarà introdotto a quanto pare anche nei confronti degli Air, proprio come i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, e includerà anche una sottile cornice bianca attorno al display. Quindi diciamo che c'è qualche novità, più che altro a livello di design, oltre al possibile aggiornamento di questo chip, quindi il probabile M2, che sicuramente sarà un grande, grande portento, soprattutto per una macchina come il MacBook Air, che già con l'M1, chi ha sotto mano questo notebook sa che si trova veramente un prodotto che può attingere anche a qualcosa di un po' più pro, riuscendo comunque a farlo senza grande difficoltà, cosa che precedentemente invece gli Air erano un po' più adibiti a singole e poche cose, diciamo, per un utente veramente meno del medio, per una semplice navigazione, scrittura, andare a vedere dei video, insomma, per una gestione non proprio professionale. Invece con questo M1 diciamo che tanti che posseggono il MacBook Air si sono trovati veramente da Dio e hanno una macchina, non dico sostitutiva di un MacBook Pro, però diciamo che ci si avvicina. Adesso ragazzi andiamo ad un'altra notizia, quella di Tim Cook. Questa diciamo è una notizia, è un po', perché è un'affermazione da parte del CEO di Apple, da, diciamo, con un po' di tirata, diciamo, per le orecchie per determinati utenti, una frecciatina anche nei confronti di altre aziende, soprattutto avversarie. E Tim Cook cosa ha detto? Ha detto precise parole: chi cerca la possibilità di installare app tramite sideloading dovrebbe prendere in considerazione l'acquisto di un dispositivo Android, dato che l'esperienza offerta da iPhone massimizza loro sicurezza e privacy. Questo è quanto è stato affermato da Tim Cook nel corso di un intervento al Summit Deal Book organizzato dal New York Times. Quindi secondo Tim Cook gli utenti hanno già attualmente la possibilità di scegliere tra una piattaforma sicura e protetta o un ecosistema che consenta il sideload, quindi l'installazione di app direttamente dal web, questo vuol dire bypassando uno store ufficiale. Tim Cook ha paragonato infatti il side loading ad una casa automobilistica che vende un'auto senza airbag o cintura di sicurezza. Dice testualmente: "Non penserebbe mai di farlo al giorno d'oggi, è troppo rischioso farlo, quindi non sarebbe un iPhone se non massimizzasse sicurezza e privacy". Quindi diciamo che per quanto riguarda questo argomento, cioè il side loading, è diventato un argomento molto scottante negli ultimi mesi. Infatti ne aveva parlato anche Craig Federighi, che è il Senior Vice President of Software Engineering di Apple, e aveva affermato che il side loading è il miglior amico dei criminali informatici. Quindi diciamo che da questo punto di vista la Apple vuole mettere in chiaro e totalmente in maniera più precisa di così non poteva che iPhone equivale a sicurezza, protezione dei dati, cosa che sicuramente non lo sono gli altri dispositivi che non sono iPhone, che permettono determinate cose che in casa Apple tutto ciò non avviene, perché sono ben protetti dal salvaguardare quello che è l'utente. Dall'altra parte, e vorrei andare più che altro a presentarvi una applicazione, perché come sempre sapete io a fine podcast arrivo con qualche applicazione nuova che ha reso un po' la mia settimana piccante, proprio perché sono applicazioni interessanti, almeno a mio riguardo, e vorrei parlarvi di questa applicazione che è già all'interno dell'App Store da tanti anni, però ha avuto un excursus di vari aggiornamenti che l'hanno portato sicuramente a completarsi e a rendersi un'applicazione molto molto importante e secondo me anche utile per molti di voi. Si chiama Goodreader, tutto attaccato, e più precisamente lo andrete a riconoscere perché è una sagoma di una cartelletta, quella è un po' stile la cartella di un computer, con un occhio bene al centro, grande, una colorazione verdastra, per cui la riconoscerete subito. Allora, questa applicazione è proprio un tool, diciamo, professionale, infatti c'è anche la versione Pro che costa ben 79,99 euro, ma la versione base costa appena 0,99 euro e ha poi anche al suo interno dei vari abbonamenti qualora non vogliate un'applicazione, quella professionale, diciamo, spendendo così tanto, ma i vari abbonamenti ovviamente mensili, semestrali, trimestrale, semestrale e annuale. Ma che cos'è, vi domanderete? Ebbene, è un'applicazione che va soprattutto per quanto riguarda i PDF. Quindi è considerata dallo sviluppatore, dall'azienda, il miglior lettore PDF di applicazione e di file di sistema. Goodreader quindi è un'applicazione che dà modo di poter andare ad utilizzare parecchi tool per semplificare quella che è la lettura e l'editing dei PDF, allo stesso tempo può andare a gestire quelli che sono dei file system, quindi dei file di sistema, ha ovviamente una integrazione con il cloud e allo stesso tempo anche dei vari tool particolari che possono aiutarvi anche in altre situazioni. Ma vado un pochino più nello specifico. Allora, con Goodreader potrete, come vi ho appena detto, andare ad editare quelli che sono i PDF direttamente sul vostro iPhone oppure anche su iPad. Goodreader è proprio un editor in specifico di PDF ed è stato anche considerato uno dei più importanti per quanto riguarda il 2010 in America. Quindi, come vi ho detto precedentemente, è un'applicazione che esiste da parecchio tempo all'interno dell'App Store, ma ha avuto dei vari aggiornamenti che l'hanno resa sicuramente ancora più performante e anche un po' più moderna dal punto di vista di quello del design, della grafica interna. Legge la maggior parte di quelli che sono i formati media, quindi di poter andare ad ascoltare la musica, per esempio, oppure andare a vedere dei video. Quindi, come vi ho detto, ha dei tool anche particolari, non solo per i PDF. Infatti potremo andare a visualizzare un po' di tutto, quelli che sono anche le foto, quelli che sono i libri al suo interno, quelle che sono per esempio delle mappe, quindi dei vari documenti. Allo stesso tempo è gestito tutto col cloud, quindi ciascuno dei vostri dispositivi potrà utilizzare ed avere quello che è il documento, l'immagine su di un prodotto anche su un altro, ma gestisce anche tanti altri servizi cloud. Infatti c'è Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box.com, SugarSync, anche WebDev, AFP, SMB, insomma tante sigle, gli SFTP server anche, per esempio, quindi veramente veramente di tutto. E che dire, ragazzi, è un'applicazione molto semplice ma allo stesso tempo con parecchie cose pro, quindi da questo punto di vista, che dire, ve la consiglio. È disponibile soltanto però su iPad e versione iPad. Ci aspettiamo magari anche qualcosa dal punto di vista di macOS, chissà, sicuramente lo sviluppatore ha qualcosa anche per questo futuro, per la sua applicazione. Io ve la consiglio, costa poco, è veramente molto molto interessante. Poi se volete fare un abbonamento o acquistare la versione professional, ovviamente sta a voi. Con questo, ragazzi, vi saluto, vi rimando ad un'altra puntata. Vi auguro una buona settimana e un bel weekend da Social & Tech. Ciao!